questo è una cosa che bisogna capire un po' alla volta. Quello che abbiamo visto questa faccenda, questo aspetto del movimento, no? Il movimento del concetto è un movimento spezzato, invece il movimento del simbolo è un movimento continuo. Non si tratta di dire che uno è meglio dell'altro o uno è meglio dell'altro, sarebbe assolutamente assurdo, ma noi abbiamo due linguaggi, noi esseri umani abbiamo due linguaggi e li usiamo tutti e due, sempre, in ogni momento. E sono necessari tutti e due, perché ci sono delle cose che non possiamo assolutamente dire con il linguaggio simbolico e viceversa. Dunque qui nessuno sta dicendo che il simbolo, che il concetto è meno importante o ha meno valore del simbolo o viceversa. Noi stiamo cercando di capire queste due realtà a che cosa corrispondono nella nostra vita. Allora, per andare seguire un po' il vostro, cioè la dispensa che avete il simbolo è il movimento del simbolo è continuo, abbiamo detto. Il simbolo fa passare, il simbolo è dinamico. Se non c'è dinamismo, vuol dire che non c'è nessun simbolo. Perché, capite, se il simbolo è ciò che fa passare, se in un discorso non c'è nessun passaggio a un altro livello, vuol dire che non è un discorso simbolico, è anche un discorso concettuale, che avrà un altro livello. Il simbolo è dinamico perché fa passare, il simbolo è aperto e polivalente. Non esiste, cioè la montagna non è il simbolo dell'ascesa, punto. La montagna è un simbolo grandissimo, estesissimo. È il simbolo, per esempio, dell'andare verso la luce o del conquistare, diciamo, dell'andare verso l'alto e dunque della tensione verso l'alto, è il simbolo della vittoria su, per esempio, le certe impedimenti che si possono frapporre, ma se io salgo vuol dire che vinco. In quell'esempio che avevamo visto, la montagna diventa anche, può essere anche il simbolo di un centro che però è in alto. E dunque è un centro di convergenza, ma di convergenza in salita. Di quello che abbiamo detto prima dei concetti, concludere quel discorso se no rimane grande. Ci sono dei concetti che sono appunto i concetti metafisici o trascendentali che non sono come gli altri, non sono stati devo negare tutto ciò che conosco e passare ancora al di là, alla trascendenza. Dunque devo superare anche la nozione di analogia. Ma queste sono cose che avete fatto in filosofia. Si potrebbe però, voi potreste fare questa obiezione. Questi concetti qui, queste nozioni che sono nozioni, concetti trascendentali, nozioni del bene, del vero e del bello, non sono chiuse, non sono statiche. Dunque, in un certo senso, uno potrebbe dire allora cosa sono rispetto al movimento del concetto. Ecco, questo è un problema che si è posto Dionigi. E Dionigi ha detto questo, Dionigi aveva vita. Lui ha detto, queste nozioni trascendentali, questi concetti, hanno dentro di sé un pericolo, nascondono un pericolo, quello di apparire adeguati. E cioè, io dico che l'essere assoluto, che Dio, è il bene, è il vero, è il bello. E dunque ho definito l'essere, e ti dico, ma guarda un po' quando sono bravo. E invece non è così. Perché io più di quello certo non potevo fare, ma non posso dire di aver definito l'essere che non è definibile. Allora Dionigi dice, sono meglio le immagini distinte. Quando io dico ti amo Signore mia roccia, so benissimo che Dio non è una roccia. È un'immagine simile, oppure in certi salmi quando arrivano, oppure ci sono addirittura delle paragonate degli animali, adesso non ho preso la citazione, ma c'è un salmo famoso in cui c'è questa cavalcata nel cielo, e gli amici si pone, ma come è possibile che Dio possa essere paragonato a una fiera infuriata, no? E appunto lui dice, i simboli dissimili hanno questo vantaggio. Da una parte dice, nel mondo tutto ciò che è creato da Dio è buono. Dunque nulla è da disprezzare. Perché di quell'animale furibondo, cosa c'è che può essere, diciamo, in qualche modo legato a Dio? È la sua forza, no? Per esempio. Però qual è il vantaggio di usare queste espressioni dissimili? È il fatto che io so che non sto dicendo qualcosa di adeguato a Dio. Capite? E dunque i simboli dissimili ci mantengono nell'umiltà, nell'umiltà creaturale. Questo è il fine ed è profondo, la superiorità delle immagini dissimili. E Dionigi dice, è dunque possibile immaginare per gli esseri celesti, parlo anche degli angeli, forme non sconvenienti, prese anche dalle parti più vili della materia, perché avendo anche la materia ricevuto l'esistenza da chi è veramente bello, possiede, secondo tutta la sua disposizione materiale, alcune tracce della bellezza spirituale, ed è possibile risalire da questa verso gli archetipi immateriali. Allora, vedete come più c'è il senso di Dio, e Dionigi parla di Hyperteos, che cosa vuol dire? Non vuol dire che è sopra Dio. Non è che Dionigi pensa che c'è un Dio sopra Dio, ma vuol dire che Dionigi dice: noi parliamo di Dio, ma non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Mettiamo ben in chiaro. Dunque, diciamo più per Teos. Così sarà chiaro che colui del quale parliamo non sappiamo, non lo possiamo definire. Allora, adesso che abbiamo capito come all'interno del linguaggio concettuale ci sono le nozioni metafisiche che escono fuori, diciamo, comunque dai concetti abituali, ma che in ogni caso non si può dire che raggiungano, diciamo, la trascendenza, la indicano. Ne indicano le qualità, ma non è che la definiscono. Allora, a questo punto, ecco, interviene Dionigi e dice: va bene, stiamo attenti e comunque usiamo anche, come fa la scrittura, le espressioni dissimili, perché così sarà chiaro che noi, per noi è impossibile definire Dio, che noi sappiamo come possiamo definire. Una, ecco, questa la vedo pure voi, no? La conoscenza concettuale definisce in vista dell'azione, è una conoscenza operativa. Sempre, il linguaggio concettuale è un linguaggio finalizzato alla relazione con gli altri in vista della collaborazione, di un'azione comune, no? È una conoscenza dunque finalizzata all'azione, una conoscenza operativa. Invece la conoscenza simbolica non ha questa finalità. La conoscenza simbolica è dell'ordine dell'esperienza. La conoscenza simbolica costituisce un modo di cogliere il mondo spirituale, di realizzarlo vitalmente. Ed è dell'ordine dell'esperienza, è una conoscenza vitale. E ripetiamo ancora: o grande re dei fiori. Forse adesso possiamo incominciare a intuire che cosa vuol dire conoscenza vitale. Dipende da me, dalla mia esperienza, da tutti i ricordi che io ho, anche dalla mia cultura, la mia fede, da tutto quello che io sono, la risonanza che questo ha dentro di me. È una conoscenza vitale, esperienziale. Avevamo già detto l'altra volta, appunto, quando avevamo parlato dell'acqua, nell'acqua non esiste l'acqua come simbolo, deve avere un qualificativo: è acqua pura, è acqua corrente, è acqua ferma, è acqua torbida, è acqua colorata, è acqua nella quale il sole entra. Tutte le possibili esperienze dell'acqua si presteranno poi a fare dell'acqua un simbolo diverso. L'acqua diventerà per noi qualcosa di diverso, un conto che sia acqua che corre in un ruscello di montagna, un conto che sia acqua pulita, chiaramente non ci porterà a alla stessa esperienza e allo stesso passaggio. Vorrei adesso prendere questa citazione, che è una citazione molto turista per cercare di analizzarla un po' e sottolineare bene il fatto che non c'è nessuna opposizione tra conoscenza concettuale e conoscenza simbolica. Dunque, leggiamo prima di tutto questo testo, non so se lo conoscete, è un inno che dice Gregorio di Nazianzo. Non è neanche sicuro che sia un inno cristiano, perché potrebbe anche essere un inno neoplatonico. Non ha nessuna importanza, anzi è significativo il fatto che non siamo sicuri. Siamo sicuri perché chiaramente non è un manoscritto di cui noi siamo sicuri che è di Gregorio di Nazianzo, no? Perché altrimenti avremo questa certezza. Ma è molto interessante il fatto che possa essere anche di un altro autore non cristiano. Perché è interessante? È interessante perché, come noi stiamo dicendo, il linguaggio simbolico è un linguaggio dell'essere umano ed è il linguaggio del passaggio a un livello ontologico o a diversi livelli, ontologici diversi, che l'essere umano fa. Questo testo è particolarmente interessante anche perché in questo testo ci sono sia concetti che simboli. È proprio estremamente ricco. O tu l'aldilà di tutto. Vorrei che voi cominciaste veramente a pensare e ascoltare in modo spaziale. Spaziale vuol dire che dobbiamo vedere le dimensioni spaziali e temporali delle parole, delle espressioni che ascoltiamo. O tu, l'aldilà di tutto, come chiamarti con un altro nome? Quale inno può cantarti? Nessuna parola ti esprime. Quale spirito può coglierti? Nessuna intelligenza ti concepisce. Solo tu sei ineffabile. Tutto ciò che si dice è uscito da te. Solo tu sei inconoscibile. Tutto ciò che si pensa è uscito da te. Tutti gli esseri ti celebrano, quelli che parlano e quelli che sono muti. Il desiderio universale, il gemito di tutti, aspira a te. Tutto ciò che esiste ti prega, e verso di te ogni essere che sa leggere il tuo universo fa salire un inno di silenzio. Abbi pietà, o tu l'aldilà di tutto. Come chiamarti con un altro nome? Allora, vediamo quali sono, per cominciare, quali sono i movimenti che sono contenuti in queste parole. Parlate forte. Prego.
Spaziale, prima di tutto.
Allora, quale movimento? Il movimento è spaziale, certo. In quale parola?
Al di là.
Al di là. Dunque, è un movimento, state attenti immediatamente, è uno spazio determinato o indeterminato?
Indeterminato.
Certo, è indeterminato, al di là, è al di là. Al di là di tutto. Poi, altre espressioni spaziali.
Coglierti.
Certo, coglierti anche, perché vuol dire afferrare. Poi, i latini chiamano il sito creditus, no, tutta, tu, insomma, queste sono, questa è la base, questa è proprio la base della mistica cristiana, ma della mistica, della vita spirituale. Poi, e poi c'è il movimento della salita. Ma qual è la figura, attenti, qual è la figura che sta sotto a questo? Salire, cioè uscire, tornare, salire. Adesso lo troverete. Quali sono le espressioni ripetute? Tutto, tu anche, certo,
tu, certo.
Io, tu, benissimo. Poi, cos'è che continuamente viene?
Tutto
ciò che si dice, tutto ciò che si pensa, tutti gli esseri, il gemito di tutti, tutto ciò che esiste, l'aldilà di tutto. E poi a questo cosa si oppone? Non sia che si oppone, si contrappone. Solo, tutto. Ma capite? Se lo potremmo mettere in musica. Solo tutto. Cioè è l'espressione della totalità. E anche della totalità e dell'unicità, e qual è dunque la, c'è anche uno simbolo qua dentro. Uno simbolo è un'espressione che è assurda, impossibile. Qual è l'espressione? Qual è lo simbolo qua?
L'inno di silenzio.
Certo, l'inno di silenzio. Ma in Dionigi ne abbiamo un altro bellissimo. La tenebra più che luminosa del silenzio. Ma ci turba tanto l'inno di silenzio? No, non ci turba più di tanto, no? Perché noi siamo pronti in qualche modo a capire questo linguaggio, perché è nostro. Dunque, anche lo simbolo, ciò che è impossibile, perché se c'è un inno si canta e il silenzio è silenzio, ma per noi comunque lo capiamo, in qualche modo lo intuiamo. C'è un bellissimo articolo di Gabriele sull'esperienza degli spirituali, che appunto dice: com'è possibile che noi leggiamo San Giovanni della Croce, San Giovanni, uno poi per Dionigi, e capiamo senza capire? Perché non è che noi siamo né San Giovanni della Croce né Dionigi, noi non potremmo, guardate che qualcuno ci sia, ma insomma, in linea di massima, non siamo capaci di arrivare a delle formule così forti, no? Però, dice la Guilherme, com'è possibile che noi le capiamo? Oppure l'esperienza di San Francesco, insomma, le cose più... Com'è che le capiamo? Le capiamo perché c'è una comunanza di fondo, che è, appunto è il nostro essere umano. Dunque, siccome l'esperienza in qualche modo ha dei punti in comune, noi anche se non possiamo, non capiamo l'esperienza alla profondità alla quale quello l'ha fatta, quello che ha detto Allora, qual è l'altro aspetto di questo inno? Che è fortissimo. L'ha detto con la parola. Però la stessa. Che cos'è? È un inno. È un inno. È un inno. Quale inno può cantarti? Tutti gli esseri di Genova, il desiderio universale, il gemito di tutti. Cioè, il fatto stesso che sia un inno ci dice che non siamo nella sfera del concetto, siamo nella sfera dell'affettività, della vita. Quando è che noi cantiamo? Noi tutti quanti, quando cantiamo? Cantiamo quando siamo contenti, possiamo anche cantare forse qualche volta quando siamo arrabbiati, con molti più rari. Cioè, il canto è un'espressione che coinvolge il nostro, la nostra corporeità. È un'espressione affettiva. Cantare un inno al Signore non è la stessa cosa che scrivere un libro di teologia. Voi dite, evidente, sì, ma adesso incominciamo a capire anche sì, la differenza, no? Proprio, ecco, vi volevo far vedere adesso ve la faccio vedere da vicino. La vedete bene? I colori li vedete benissimo. Ma qui c'è, attraverso i colori, lo stesso, c'è un movimento di exitus reditus. Non abbiamo detto ancora la parola che bisognava dire. Ci sono io, ci sei tu, ma tu sei? Voi avete detto tu, giustamente, no? O tu l'hai filato di tutto, che significa che se ci sei tu, vuol dire che sono io che ti sto parlando, no? Ma tu che cosa sei spazialmente in questo inno? Cosa sei?
Al di là di tutto.
Sì, ma dovete trovare una figura geometrica.
Il centro.
Il centro. È fortissimo. È fortissimo. E per di più c'è questa respirazione, no? È come desiderio universale, tutto converge, no? Ma tutto viene, cioè questa vita che si effonde e poi questa convergenza. Allora vedete, qui ci sono anche ci sono anche dei concetti. Dov'è che c'è qualche frase che è di tipo concettuale, insomma, che nessuna parola ti esprime in sé, nessuna intelligenza ti concepisce, però nessuno, tutto, solo vanno insieme. Dunque il linguaggio concettuale e il linguaggio simbolico sono fortemente interpenetrati, no? Sono intrecciati. Nessuno, solo, tutto. Mi dispiace di non avere qui un famoso inno di San Francesco, dove, ma magari ve lo mando, spero che lo leggiate. Ma se lo leggete, lo dovete leggere ad alta voce, perché se non leggete ad alta voce queste cose, ne perdete più della metà, perché sono fatte per essere gridate, sono fatte per essere ascoltate, fatte in realtà per essere cantate. E in questo testo di San Francesco c'è continuamente questo tutto, 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 solo, solo, solo. E non è noi
noioso. Non è noioso, perché è un movimento straordinario. È un movimento con pochissimi elementi, allora ci vuole un grande spirituale, altrimenti sarebbe una cosa di nessun valore. Ci farebbe strappare a darle le mani. Invece così noi sentiamo che c'è questo ritmo, che c'è questo ritorno continuo, no? Sul tu che è tutto, che è centro effusivo e che è centro di convergenza. Prima di finire facciamo il passo avanti. Questo testo ci deve avere dato, penso, la percezione del fatto che la vera immagine, il vero simbolo è un'immagine attiva, è un'immagine che agisce, in realtà poi è anche un'immagine che trasforma, perché chi vive un simbolo è portato verso questa realtà che è il simbolo, verso la quale appunto il simbolo lo porta, lo fa passare, ed è trasformato in questo movimento. Perché se non si lascia trasformare, per lui il simbolo non esiste, capite? Nel momento stesso in cui lui rifiuta il movimento, il simbolo muore. Non c'è. Ti avevo detto che il simbolo non esiste in sé. O mi fa passare, o se no non c'è. Bachelard parla di forze immaginatrici, sono le forze che conducono la nostra immaginazione, ma la nostra immaginazione che cos'è? O lo faremo? Non so come faremo a fare. La nostra immaginazione sono le immagini che vivono dentro di noi e che nel momento in cui c'è qualcosa che corrisponde al mio desiderio di vita, quelle immagini, come rivengono alla superficie, si presentano e entrano in movimento. Perché le immagini possono venire o dal mondo esterno o anche da dentro di noi. Le immagini o dalla nostra memoria, è tutto un grande bacino, l'immaginazione va a prenderne la memoria, tutte queste immagini anche antichissime, e le immagini non sono solo, ecco questo ve lo dire, non sono solo immagini visive, ma sono immagini che sono legate a tutti i sensi, ci sono immagini uditive come l'angelus, quando io sento oppure la sera quelli che l'hanno sentita, come si chiama quella?
Sperduta.
La sperduta. Beh, chi sente la sperduta certamente, insomma, prova qualcosa, perché se c'è una cosa che è legata alla fedeltà, alla musica, più di tutte le altre. Dunque, ci sono immagini uditive. Anche il martello ci può ricordare la nostra infanzia, ci sono delle immagini che improvvisamente ci fanno ritrovare delle cose alle quali non abbiamo più pensato, dei suoni, dei profumi, anche i profumi suscitano immagini, dei sapori. Cos'è che mi manca?
Il
tatto, certo, una stoffa, un fiore, una qualunque superficie, cioè tutto. Dunque, il linguaggio simbolico, le immagini vive, le immagini attive, non sono solo legate a immagini visive, sono legate a tutte le nostre, a tutta la nostra capacità sensibile e dunque a tutti i sensi. Cercate un po' di stare attenti, o quando leggete, o quando pensate, cercate di ognuno di voi di fare un po' un esercizio. spazio, perché è solo così che